Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Buona mattinata da Federico Piana. Vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Argomento di oggi, un argomento che sta sullo stomaco a molti quotidiani italiani perché non viene ripreso mai, ed è un allarme, l'ennesimo lanciato per quanto riguarda l'acqua, che sarebbe praticamente, non dico agli sgoccioli, ma insomma subisce una pressione davvero formidabile, e questo è causato dalla pressione esercitata dalle attività umane e dalla crescente urbanizzazione sulle risorse idriche naturali. Per parlare di questo do il benvenuto questa mattina ad Aldo Cosentino, presidente dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Salve Cosentino.
Buongiorno.
E grazie anche a Rosario Lembo, presidente di Contratto Mondiale sull'Acqua. Grazie per essere con noi, Lembo. Buona mattinata.
Buongiorno
anche a lei.
A voi.
Aldo Cosentino, presidente, lei praticamente ha lanciato insieme all'IUCN questo allarme così grande, che non è il primo naturalmente, però, no? Però se ne parla poco, presidente.
Se ne parla poco, diciamo che ogni tanto viene fuori l'argomento
e poi si
tace. Si passa, oppure viene relegato nelle pagine interne del giornale, in trafiletti o in piccole cose, perché continua a mantenersi una mentalità e un modo d'essere che l'acqua sia un bene inesauribile, che è un bene disponibile in quantitativo illimitato e che noi possiamo permetterci qualunque lusso senza che questo provochi delle conseguenze reali. Questo soprattutto da parte dei paesi del nord del mondo, dove tutta questa abbondanza di acqua, che poi anche qui ci sarebbe molto da dire, sembra essere inesauribile, e quindi, come dicevo prima, si può usare, sprecare, se si considera che ci siano il 70% dell'acqua dolce disponibile e usata per irrigazione, nel senso che si aprono le cave e quanto acqua va, senza sapere se poi è sufficiente metterne meno o regolamentarla o sistemarla, si manda avanti. E a costo zero, o pressoché vicino allo zero.
Presidente, voi avete detto, voi dell'IUCN, che l'acqua è esauribile, ma quanto è esauribile a questo punto? Diamo anche una misura per capire fino a che punto siamo arrivati, no?
Non diciamo che siamo nell'esauribile, perché il ciclo della natura si ripercorre, non è che l'acqua sia esauribile. Il discorso è che il sistema di pioggia si è modificato, quello che prima avveniva in una certa maniera avviene oggi in forma monsonica anche nella parte nord del mondo, non eravamo abituati, poi bisogna tenere conto della deforestazione, della situazione di cementificazione che è stata fatta in maniera selvaggia, tutto questo è andato a incidere sulla disponibilità della risorsa idrica, quindi sulla necessità di tenere conto che questa risorsa idrica non è che e si esaurisce nel senso che non è possibile mantenerla nei periodi di tempo che a noi servirebbero. Quando c'è una pioggia monsonica l'acqua scorre via, non va a rifocillare quelle che sono i pozzi o che sono le falde acquifere interne. Prima pioveva in termini diversi ed acqua potevano penetrare nel suolo, venivano trattenute dalle foreste, dalle rami, dalle piante. Oggi tutto questo non c'è. Bisogna tener conto di questi elementi, tenendo anche conto che l'uso e la necessità di uso, anche in termini industriali, di acqua è cresciuta in maniera spropositata.
Rosario Lembo, su questo lei è d'accordo, mi pare, no? Perché l'allarme è stato lanciato anche parecchio tempo fa dal Contratto Mondiale sull'Acqua.
Sì, condivido che manca questa cultura dell'acqua e quindi questa presunzione, diciamo, sia della nostra comunità internazionale finora di non aver voluto mettere il tema dell'acqua, che rappresenta l'elemento indispensabile per la sopravvivenza dello stesso pianeta Terra, oltre che di tutti gli esseri, diciamo così, molto viventi, quindi non ho voluto mettere il centro praticamente puntatino di una riflessione internazionale in tema dell'acqua. Recentemente ciò che è avvenuto anche a Copenaghen, il tema dell'acqua non è stato inserito tra le priorità appunto di carattere ambientale, anzi l'acqua viene vista come una risorsa per risolvere una parte dei problemi legati appunto all'inquinamento della nostra atmosfera, e quindi si pensa l'acqua come una risorsa che risolve i problemi, non come un bene da salvaguardare e da proteggere come l'aria che respiriamo. È vero, il rapporto con la natura è un rapporto conflittuale, ormai i rapporti internazionali dichiarano da tempo che questo rapporto armonico tra il ciclo naturale che prima veniva ricordato e che finora ha caratterizzato la distribuzione dell'acqua sul pianeta Terra, anche se non in forma omogenea, si è rotto. l'uomo preleva dal sottosuolo, dalla natura, molto più acqua di quanta questa non riesce a mettere a disposizione dell'uomo. E queste percentuali, appunto, Antino, tenderanno ad aggravarsi sempre di più, sia appunto per gli usi industriali che prima venivano ricordati, sia per le nuove tendenze, voler sviluppare, utilizzare l'acqua per produrre energia alternativa a quella nucleare, l'acqua per produrre praticamente a livello di agricoltura non cibo per l'alimentazione, ma biocombustibile. Quindi l'utilizzo dell'acqua, appunto, Antino, è una merce.
Sconsiderato, no, Lembo, Cosa che non si dice apertamente, ma è sconsiderato. Senta Lembo, c'è la possibilità di mettere nell'agenda internazionale questi problemi? Perché io ripeto, me ne prendo la responsabilità, politicamente se ne parla poco, ma anche noi giornalisti facciamo poco per mettere all'attenzione dell'agenda politica internazionale questi argomenti. Insomma, sembra un argomento ormai ciclico, no? Che, come ha detto anche Aldo Cosentino, arriva ad un certo punto, poi si archivia e si passa altro.
Sì, ovviamente c'è ancora questo approccio praticamente dell'acqua come un elemento di cronaca, cioè lo si abbina praticamente a qualche evento. Se c'è un evento si ritorna a parlare di acqua, si rimettono insieme appunto le cifre, le considerazioni che anche prima venivano dati quantitativi. Cioè la settimana mondiale dell'acqua in questo momento a Stoccolma, sul Corriere di oggi, su qualche altro giornale, trova la notiziola, fanno riferimento sempre agli stessi problemi, il numero dei morti per acqua, mancanza di accesso appunto un attimo all'acqua, però ecco, non vengono affrontati in queste politiche di carattere naturale. Pensi anche a noi, la situazione praticamente qui in Italia, i nostri acquedotti che perdono, cioè non abbiamo una legge quadro praticamente, non abbiamo una politica di investimenti. Lo stesso Europa si preoccupa appunto più di proteggere l'acqua in termini di qualità, cioè dei cittadini consumatori, ma non del bene praticamente in quanto tale. Quindi ecco, è vero che ci vorrebbe un maggiore ruolo, diciamo appunto, ecco, sia da parte della stampa, da parte dei movimenti, da parte appunto della società civile. Alcuni governi hanno appunto assunto questa responsabilità, forse quelli che per primi hanno conosciuto le conseguenze di alcuni processi. Pensi al governo della Bolivia, che è riuscito a proporre all'Assemblea delle Nazioni Unite il riconoscimento dell'acqua come diritto, ha lavorato su questo, ha cercato delle adesioni. Anche rispetto a Copenaghen, forse appunto altri governi dovrebbero farsi promotori appunto un attimo di mettere l'acqua al centro delle priorità dei grandi negoziati internazionali.
Presidente Cosentino, a questo punto cosa si può fare? So che voi dell'IUCN avete detto bisogna fare un'azione preventiva, soprattutto per quanto riguarda l'urbanizzazione delle aree naturali, delle risorse idriche naturali. Questo può essere interessante, no? Da un certo punto di vista operativo.
Non è soltanto questo, è anche di essere più attenti nell'utilizzazione, per esempio, dei corsi d'acqua. Ora, noi sappiamo tutti quanti che la caratteristica di essere trasfrontaliere di moltissimi dei più importanti fiumi del mondo e poi sta creando un problema di avere l'energia elettrica e quindi di creare sbarramenti da una parte, dalla parte di un confine, quindi mettere in discussione il corso d'acqua nei confronti dei paesi a valle. Anche questo è un elemento che viene preso di riferimento senza tener conto di quelle che sono le conseguenze, ma non soltanto da un punto di vista di utilizzo dell'acqua, ma anche quello che comporta la costruzione o sia nei confronti di cementificazioni, ma anche di dighe e di quant'altro sul sistema del clima. Cioè anche questo è un aspetto che non viene sufficientemente, secondo me, sottolineato. Quindi la necessità è che quando si fanno determinate iniziative si tenga conto sì del fabbisogno idrico, del fabbisogno elettrico, di utilizzo delle risorse idriche di un paese, ma deve essere visto in un quadro di sistema e di strategia che non può riguardare soltanto un paese, ma deve riguardare un comporto di paesi sempre più largo. L'ambiente non è un qualche cosa che ha un confine. È senza confine.
Assolutamente sì. Voi dite questo sostanzialmente, bisogna fare un'azione che tuteli l'ecosistema in generale per salvare l'acqua, no?
Esatto. Non è un discorso che può essere fatto da uno piuttosto che da un altro dei paesi. Il cambiamento climatico è una cosa importantissima. In quale maniera poi è anche questo condizionato nella costruzione, cementificazione sì delle coste, ma anche nella costruzione delle grandi dighe, dei grandi sistemi, perché si devono produrre energia elettrica, perché bisogna consumare di più, o quanto dovremmo essere più attenti per scoprire che potremmo, senza mettere in discussione la qualità della vita a cui siamo arrivati, risparmiare una marea di acqua senza nessun tipo di problema. Questo è il riferimento, capisci?
Senta Presidente, voi avete presentato questo rapporto, questa sorta di dato generale macroscopico in Cina. Per quale motivo in Cina, Presidente?
In Cina perché c'era Shanghai in corso, c'era l'Expo 2010, perché prevedeva il congresso mondiale dell'Associazione Internazionale dell'Acqua che avverrà a Montreal dal 19 al 24, quindi un punto centrale tra Stoccolma e Montreal era Shanghai, l'abbiamo stato presentato lì.
Molti presidenti hanno detto che ci sono due continenti Africa e Asia, che hanno bisogno di essere un po' regolamentati per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, perché sono paesi in via di sviluppo e ne hanno fortemente bisogno. Questo è realistico oppure no?
Ma che abbiano bisogno di acqua è sicuro, nessuno lo vuole mettere in discussione. Il problema è come viene usata questa acqua.
Ecco, appunto,
qual è il processo di approccio e di approvvigionamento nei confronti dei grandi fiumi? Quanto è l'assorbimento di acqua inutile che viene fatta da un paese a monte rispetto a un paese a valle, con la conseguenza che poi i laghi che cominciano a prosciugarsi perché non vengono più alimentati come prima, perché un'agricoltura dissennata che viene portata da altro verso, perché non si tiene conto del cambiamento di un regime di pioggia, perché non si tiene conto della cementificazione che viene fatta nel contesto anche degli stessi alvei di fiume. C'è stata l'epoca in cui abbiamo cementificato tutti i fiumi perché sembrava fosse molto più bello far scorrere il fiume direttamente. Dopodiché ci sono stati i disastri che l'acqua ha provocato. Allora, siamo tornati indietro, stiamo cercando di abolire questo sistema. La distribuzione dell'acqua in Africa come in Europa, quanto è usata e quanto si può considerare invece sprecata del tutto inutilmente, perché ci sono tubature vecchie, perché nessuno le ripara, perché non si tiene conto di quello che viene perso lungo il percorso della distribuzione. Ecco, sembrano tutte piccole cose, ma ripeto, sono cose che incidono e rischiano di incidere ancora di più in un futuro che non è molto lontano, potrebbe anche essere più vicino di quello che sembra, sulla nostra qualità della vita.
Senta Presidente, cosa possiamo fare allora tutti insieme per evitare questo, no? Questa data oltre la quale poi non si può più tornare indietro, no?
Ripeto, quello di avere una maggiore attenzione nei confronti della natura in termini generali, in termini dell'acqua, è essenziale per la vita del mondo, per la vita dell'uomo, delle piante, degli animali in senso più generale possibile, essere più più attenti alle strategie da portare avanti, essere più attenti a quelle che sono le necessità dell'agricoltura, ma dell'industria, dell'uomo,
certo.
Sapendo che noi abbiamo il 70% della terra che è coperta da acqua, ma soltanto il 2,5% di quest'acqua è disponibile e dolce, e che il resto è acqua salata degli oceani, ma poi si deve tener conto che due terzi dell'acqua dolce è sotto forma di ghiaccio polare, quindi diciamo che è lì, è una riserva, ma non può essere utilizzata.
Certo.
Poi il 70% è utilizzato per l'irrigazione.
Chiaro, chiaro.
Questo
è un problema che poi affronteremo. L'irrigazione è molto importante. Va bene, grazie al Presidente dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, Aldo Cosentino, per essere stato questa mattina con noi. Presidente, grazie molte.
Grazie a voi.
Grazie, Presidente. No. Rosario Lembo, possiamo ragionare anche su un fatto, no? Che Africa e Asia hanno bisogno di acqua. E questi continenti, ovviamente, visto che è necessario per il proprio sviluppo, non credo che facciano molta attenzione al consumo, no?
Non fanno molta attenzione al consumo, ma diciamo che le politiche molto spesso di consumo di queste risorse sono in mano praticamente non ai governi sempre nazionali, ma appunto alle grandi aziende che sempre più si trasferiscono in questi paesi. Pensiamo praticamente a tutto il settore agricolo, al trasferimento appunto di produzione di culture appunto in queste aree, soprattutto culture, come prima accennavo, non destinate all'alimentazione delle stesse popolazioni o ad incrementare le risorse delle scorte appunto agricole mondiali, ma a produrre biocombustibile. Quindi c'è una parziale responsabilità appunto di questi governi, e ritornando alla riflessione che prima veniva fatta, si ritorna appunto nel fatto che manca un'autorità mondiale dell'acqua, manca praticamente un programma mondiale dell'acqua. Le stesse appunto con Nazioni Unite sotto pressioni adesso cominciano a parlare appunto del tema dell'acqua come appunto un diritto, come qualcosa da garantire un po' un attimo a tutti. Ma il paradosso è proprio questo: abbiamo l'autorità mondiale per l'energia, l'abbiamo appunto quella sul clima, non abbiamo un'autorità mondiale dell'acqua, non c'è un protocollo mondiale dell'acqua, non esistono regole internazionali. Quindi in questo senso è difficile che poi praticamente anche i governi da soli possano adottare delle politiche di autoresponsabilizzazione.
Certo, Lembo, io vedo con preoccupazione una cosa che mi è balzata agli occhi andando su internet, perché si vede chiarissimo, se lei fa uno screening, l'acquisizione da parte di molte multinazionali anche del petrolio di falde acquifere, non solo di acqua minerale ma anche di falde acquifere, che vengono acquistate a due soldi. Io vorrei capire questo, Lembo: è possibile pensare che l'acqua sia il fattore determinante di molte guerre per il futuro, perché molte aziende petrolifere stanno abbandonando praticamente il petrolio in favore dell'acqua? E quindi molti stanno dicendo, beh, attenzione, perché a questo punto chi detiene l'acqua detiene il potere anche politico.
Purtroppo con queste considerazioni affermazioni che lei fa sono, diciamo così, corrette. L'acqua resta il più grande affare praticamente del XXI secolo, per una ragione: non ha bisogno praticamente di fare grandi investimenti per aumentare i consumi d'acqua.
Costa talmente poco acquistare un terreno con una falda acquifera, no? E magari di ettari, 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 no?
Esatto, si può acquistare una falda, ma appunto si possono fare questi investimenti, si possono comprare le sorgenti, si fanno già gli inventari delle sorgenti dove sono, sulle nostre montagne, nelle montagne africane, e quindi si tenta questa conquista, perché, come accennavo, il consumo d'acqua crescerà sempre di più, crescerà fin quando crescerà la popolazione mondiale, fino a quando crescerà questo modello di sviluppo che non è responsabile nei rapporti, diciamo così, la natura. Proprio in questi giorni, puntatino anche alcune agenzie finanziarie presentano, dicevo, l'acqua come l'affare appunto più grande. Gli indici di borsa delle 50 aziende più grandi del mondo legate all'acqua sono cresciuti negli ultimi 5 anni oltre del 7%, dimostra quindi che praticamente l'investimento, anche appunto un attimo alla proiezione delle aziende, va appunto in questo settore.
Un grande affare, Lembo, un grande affare. La interrompo perché do il benvenuto a Giulio Tufarelli, responsabile ufficio tecnico dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Salve Tufarelli, benvenuto, perché c'è un altro punto interessante per quanto riguarda l'acqua, che è quello dell'irrigazione, no? Molti vanno accusato, spesso hanno accusato gli agricoltori di usarla in modo indiscriminato. Cosa rispondete, Tufarelli?
Diciamo, è una accusa secondo me relativa, nel senso che certamente l'acqua va utilizzata al meglio, specialmente quando è carente, non tutti gli anni è carente, certamente stavo parlando della situazione italiana, ma non va dimenticato che l'acqua per l'agricoltura non esce dal ciclo idrologico naturale, cioè praticamente non si perde, ma viene evapotraspirata, cioè tra la pianta e l'evaporazione, oppure percola in falda, e ha una importanza enorme anche per l'ambiente. La pianura padana, per fare un esempio, si è accusata alcuni anni, fanno la sommersione delle risaie, cioè praticamente utilizzano gli ettari a riso, vengono allagati e rimangono allagati, si consuma 40.000-5.000 metri cubi per 40.000-50.000 metri cubi per ettaro, quindi è una enorme quantità. Però nella realtà quest'acqua viene prelevata dai fiumi, qualora non venisse prelevata finirebbe a mare, perché i grandi laghi alpini sono di regolazione, sono serbatoi dove l'acqua viene conservata, ma sono regolati. L'acqua che finisce, che viene messa nelle risaie, finisce nella falda e alimenta altre irrigazioni per fontanili, poi finisce nella falda e arriva in subalvea del Po anche 3-4 mesi dopo, quindi è un modo di conservare e utilizzarla, è acqua che altrimenti nel Po finirebbe a mare.
Quindi fate bene, no, ovviamente, a utilizzarla, perché sennò creerebbe altri problemi, questo dice Tufarelli.
Sì, sarebbero problemi ambientali, ci sono attingimenti indiscriminati specialmente dall'acqua sotterranea in molte zone del paese, questo ha creato grossi problemi di esaurimento della falda acquifera o di inquinamento, perché dove l'acqua viene prelevata oltre un certo limite c'è l'intrusione salina, cioè praticamente entra acqua salina nella falda, ed è un danno ambientale enorme, è successo in molte zone della Puglia e in quasi tutte le pianure costiere.
Lembo, che ne pensa di questo? No, gli agricoltori fanno bene, diciamo, ad utilizzarla, in qualche modo sono stati accusati ingiustamente da molti,
Ci sono dei cicli, come alcuni venivano accennati prima, questo delle risaie, che possono appunto essere, come dire, compatibili con questa dimensione, diciamo, di collegamento col ciclo naturale dell'acqua. Ci sono una serie di altre coltivazioni, come avvengono qui in pianura padana, appunto, che invece appunto, sono sicuramente dannose. Non è che tutta l'acqua che si restituisce al ciclo naturale è un'acqua praticamente non inquinata. L'alto uso di fertilizzanti, di pesticidi, pensiamo soprattutto alle coltivazioni qui in pianura padana, appunto un attimo di mais, appunto di altri cereali non per uso umano ma per l'alimentazione animale, i maiali, per produrre i nostri prosciutti, quindi c'è tipo e tipo praticamente appunto di agricoltura. Oggi anche l'agricoltura non è più praticamente un'agricoltura legata prevalentemente, come dicevo, a produrre cibo di buona per garantire la sicurezza alimentare, per garantire appunto un attimo cibo per tutti. Oggi anche l'agricoltura è diventata un'industria che produce, praticamente trasforma e orienta le tipologie di coltivazione, come prima accennavo, cioè si va verso la produzione di biocombustibile, quindi ciò che serve praticamente punto un attimo per produrre queste cose determina alti prelievo di acqua, inquinamento delle falde stesse praticamente, e man mano vengono fuori in Italia tutta una serie di problemi di falde.
Ecco, Tuffarelli vuole rispondere su questo, noi par di capire.
Io ho accennato prima che l'acqua va utilizzata meglio quando è carente. Se l'acqua è disponibile e altrimenti finisce a mare, è un discorso che altrimenti finirebbe a mare, non vedo perché non può essere utilizzata per irrigazione. Il discorso poi che ci sono gli antiparassitari e i fertilizzanti è così, però questo è un altro discorso, secondo me diverso dall'irrigazione, dovrebbero essere meglio utilizzati. Ricordo che peraltro spesso non ci sta assistenza tecnica in campagna e l'assistenza tecnica finisce che la fanno le stesse industrie che vendono questi prodotti. Io credo che sia un discorso molto differente quello del...
Certo.
Poi l'agricoltura, sicuramente l'agricoltore è un'impresa economica, ci deve guadagnare, allora se è più utile produrre mais o più utile produrre un'altra coltivazione,
purtroppo
deve
lo stabilisce il mercato,
all'agricoltore. Noi stiamo parlando dell'uso irriguo. Secondo me l'uso irriguo agricolo va, l'acqua va utilizzata al meglio possibile quando è carente, quando l'acqua c'è in abbondanza. Per quale ragione si vuole limitare l'uso agricolo? Non vedo la ragione io.
Ma per una considerazione, prendiamo lo stesso Po. A Ferrara prelevano l'acqua per uso potabile, quindi rispetto alle disponibilità a livello di un bacino idrico bisognerebbe stabilire quali sono le percentuali massime che possono essere destinate, ed in questo certamente l'uso alimentare, l'uso d'acqua potabile deve essere prioritario rispetto a quello agricolo d'uso industriale, quindi in questo senso appunto è vero, ogni bacino dovrebbe, e poi appunto se l'acqua giustamente è appunto, l'agricoltura è un'attività industriale, allora anche l'agricoltura paghi l'acqua, ma allora l'acqua per l'agricoltura si paghi di più.
Penso che la paghi però, no?
Io non ho parlato di attività
meno
industriale,
di praticamente per uso
io ho detto attività economica.
Economica, esattamente.
È una cosa diversa da industriale, per quanto riguarda la priorità dell'uso civile è sancita dalla legge, la priorità è dell'uso civile certamente.
Va bene.
Non è in discussione.
Va bene, con Tuffarelli chiudiamo. Giulio Tuffarelli, grazie, responsabile ufficio tecnico dell'ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Riprenderemo questo tema perché è importante, come avete visto. Grazie molto, Tuffarelli.
Grazie a lei.
E grazie anche a Rosario Lembo, presidente di Contratto Mondiale sull'Acqua.
Grazie
Lembo, alla prossima, perché questi argomenti qui ci saranno sempre. Grazie.
Grazie,
vi ricordo, grazie a lei, vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi in chiusura gli sms 335 12 43 317. Il sito internet www.105live.radiovaticana.org.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.